Lunedì 4 marzo, a tutti un salutone da parte di Stereo Tubaldi. Andiamo a dare un'occhiata alle notizie che troviamo sul sito di Radio R. Bene, dobbiamo far presente intanto la possibilità di vedere in video sia l'intervista con Roberta Sforza, che si presenta alle elezioni anche amministrative in appoggio al candidato sindaco Antonio Bravi, sindaco uscente, e ci parla anche non soltanto di questa sua candidatura, dell'attività professionale, lei è avvocato, ma anche in modo particolare delle deleghe che lei ha rivestito in questi 5 anni di amministrazione Bravi, cioè la delega alle politiche giovanili e al progetto Cinema a Recanati con l'apertura della sala Gigli. Quindi avrete anche la possibilità di ascoltare in video l'intervista con Roberto Bartomeoli della lista In Comune, che appoggia la candidatura di Emanuele Pepa. Adesso ci occupiamo di ordine pubblico. La presenza dei vandali nei giardini pubblici e i danni che con il tempo hanno provocato anche alla struttura del ristorante La Torre Antica ha risvegliato l'attenzione di molti cittadini sulla situazione appunto di vivibilità di questo piccolo polmone verde situato nel centro storico della città, spesso frequentato nelle ore notturne da soggetti poco raccomandabili, cioè che sono lì certamente non per scambiare 4 chiacchiere o magari divertirsi ad alta voce, cosa che poi magari di notte può anche disturbare, come è stato segnalato da alcuni residenti, ma che provocano anche delle situazioni di disagio attraverso comportamenti incivili, uno dei quali abbiamo visto è stato quello di danneggiare l'insegna luminosa del ristorante. Ma la cosa anche preoccupante è che ci ha detto una persona anche nella giornata, in queste giornate in cui si è parlato della situazione dei giardini pubblici, che addirittura era stato un giorno accostato una persona che gli aveva offerto anche di acquistare della droga. Ecco, magari si trattava di un semplice spinello o poco altro, però questo è un fenomeno che dovrebbe allarmare e porre in attenzione maggiormente in allerta le forze dell'ordine con una vigilanza più attiva e magari anche con un sistema di videosorveglianza come chiedono molti cittadini. Detto questo, andiamo a dare un'occhiata anche ad altre notizie. Precisamente abbiamo la riapertura di Palazzo Leopardi, di Casa Leopardi. Questo già ieri si è vista questa novità dopo i lavori che ci sono stati e che sono andati avanti per circa un mese e anche più. Perché? Perché abbiamo visto una maggiore presenza di turisti a Recanati, quindi Casa Leopardi diventa sempre l'elemento che calamita il turismo nella città leopardiana. D'altra parte è città leopardiana non a caso, appunto. E ci sono molte notizie di sport sempre sul sito di Radio R, e poi abbiamo anche alcune notizie legate all'attività di controllo dei carabinieri nel territorio, con 6 aziende sospese e un sequestro preventivo. Porto Recanati c'è stato un furto con spaccati in corso Matteotti in un negozio di ottica. Poi si parla anche di fatto che 92 giorni di lavoro e 16 le segnalazioni degli ispettori ambientali, 92 giorni di lavoro in un anno, per un importo di circa 14.000 euro. Io non avrei altre notizie di rilievo, a dire il vero, sul sito di Radio R, per cui anche vi segnalo una lettera di Gioacchino Di Martino, che ogni tanto scrive a Radio R, su Porto Recanati, sull'impervia strada della democrazia, suggerendo anche per quanto riguarda il biciplan il fatto di poter ricorrere anche ad un sistema di democrazia che è quello del ricorso a un referendum fra cittadini, che è previsto nello statuto comunale. Lui risponde a una cittadina che fa presente, giusto per appunto dare in poche parole motivo anche a questa lettera che ci invia e che a Radio R, Gioacchino Di Martino, dice un'ascoltatrice, anzi una sua lettrice, dice: essendo una democrazia rappresentativa abbiamo eletto chi deve prendere decisioni per noi. Quando non vi piace quello che decidono, volete il referendum? Passato che non voleva la marea di cemento che ci ha invaso ha subito senza referendum, adesso subirà chi non vuole una città più ecologica e a misura d'uomo. La ruota gira, per fortuna. Parole, dice Di Martino, chiare e nette, che denotano un'interpretazione della democrazia che sembrano avvalersi del biblico occhio per occhio, cioè in passato non avete voluto questo sistema democratico, non ve lo diamo ora. Questo in poche parole è quello che sottolinea Di Martino. E poi continua la lettera, per chi fosse interessato, è sempre molto elegante anche il suo modo di esprimersi, Gioacchino Di Martino, può leggerla sul sito di Radio R. Andiamo a dare un'occhiata a Cronache Maceratesi. Il lunedì ce la sbrighiamo un po' di più, no, con sulla false vaccinazioni Covid, chiesto il processo per Camilla Giorgi. C'è anche la tennista Nada Macerati insieme alla cantante Madame tra gli indagati, per cui la procura di Vicenza ha chiesto il rinvio a giudizio. Le accuse ipotizzate dal sostituto procuratore Gianni Pipeschi sono a vario titolo: il falso ideologico, è il caso appunto di Madame e Giorgi, corruzione e peculato. Ora starà al GIP accogliere o meno la richiesta. Secondo l'accusa, l'obiettivo di chi si affidava a medici compiacenti era di ottenere il Green Pass per poter svolgere ogni attività nell'epoca della pandemia. La vicenda era nata nel 2022 da una segnalazione dell'USL 8 Veneta, che aveva individuato una quantità sospetta di vaccinazioni in due studi medici, quello di Vicenza della dottoressa Daniela Grillone Ticciuoiu e quella di Fara Vicentino del medico Eric Walker Gobel. La squadra mobile aveva poi avviato l'indagine raccogliendo intercettazioni e immagini delle telecamere. In poche parole, questi soggetti, che invece di fare una battaglia rinunciando al Green Pass, non vaccinandosi e andare incontro appunto a tutte le vessazioni, le punizioni classiche del regime nazi-comunista, hanno preferito raggirare questa, rinunciare a questa loro battaglia, raggirando il divieto, facendosi inoculare non un vaccino, ma in realtà facendosi comunque registrare come assuntori di questo vaccino e quindi poter accedere al Green Pass. Ecco, così non si fa, però non parliamo di false vaccinazioni, in realtà dobbiamo anche a un certo momento processare tutti coloro che hanno imposto un vaccino falso, perché non immunizzava come era invece come dovrebbe essere il vaccino, perché tanto non lo si poteva chiamare un vaccino ma un farmaco, perché il tempo di efficacia era molto basso, 3 massimo 4 mesi, e inoltre non proteggeva il soggetto dal fatto di potersi ammalare. Tanto è vero che lo stesso funzionario di Pfizer in un'audizione europea disse: non avevamo tempo per sperimentare l'efficacia della trasmissibilità del virus attraverso il vaccino, come dire, non sapevamo se il vaccino fosse efficace nel tamponare la trasmissione. Tant'è vero che poi alla fine si è dimostrato, dati alla mano, che erano più coloro che si ammalavano pur vaccinati che non coloro che non avevano preso il vaccino. Questo per dire che noi stiamo processando coloro che ingiustamente, erroneamente, avevano, pur di accedere al Green Pass, dimostrato o comunque cercato di farsi fare una certificazione vaccinale, pur non avendola fatta, però io penso che a un certo momento bisognerà pure processare tutti coloro che hanno voluto con arroganza e sistemi molto poco democratici, anzi assolutamente non democratici, imporre un vaccino che non era un vaccino. Detto questo, andiamo avanti perché su Cronache Maceratesi troviamo anche altre notizie. Dice che le famiglie, c'è un articolo di Ugo Bellesi, consumano meno, i negozi nei centri storici chiudono, provincia ha persi oltre 1800 commercianti. Beh, questa è una notizia che ci dovrebbe preoccupare, ma non penso che il potere preoccupi tanto. Ci si chiede, dice Bellesi, spesso come mai piccoli negozi piano piano chiudono nei vecchi centri storici delle nostre città. La risposta ce l'ha data l'Istat: soltanto nel mese di dicembre 2023 le vendite al dettaglio hanno subito un taglio dello 0,1%, mentre in valore dello 0,5%. È andata peggio per i generi alimentari, con un calo in valore dello 0,2%. In volume dello 0,9, e questo soprattutto a causa degli rincari che si sono verificati in vari comparti. Ciò significa che si fa fronte all'inflazione riducendo i consumi, tutti, ma in particolare quelli alimentari. Infatti la Confesercenti sottolinea che sono calate le vendite anche nell'abbigliamento, nelle calzature, nei mobili e come negli elettrodomestici. L'Unione Nazionale dei Consumatori ha calcolato che rispetto al 2022 le spese di una famiglia media per i generi alimentari sono diminuite nel 2023 di 225 euro, invece le spese di una famiglia media per spese non alimentari sono diminuite di 621 euro. Complessivamente, quindi, per beni che, anche se erano necessari, però ci si rinuncia temporaneamente, tipo farsi un vestito, comprarsi un maglione, cambiare la lavatrice e così via. Complessivamente una famiglia composta da due coniugi con due figli è stata costretta a risparmiare in un anno complessivamente 1172 euro, di cui 314 euro nel cibo e 858 euro in prodotti non alimentari. Si calcola che 3 famiglie su 10 siano state costrette a chiedere aiuto ai genitori, spesso pensionati, e questo perché negli ultimi 3 mesi, secondo l'Istituto Specializzato in Prestiti Personali dell'area BNP Paribas, il 52% delle famiglie non è riuscito a risparmiare nulla del reddito guadagnato. E d'altra parte, chi prende uno stipendio medio-basso si rende conto come una volta a fine mese riusciva anche a mettere da parte qualche decina di euro, e che poi serviva a costituire quel piccolo tesoretto che proteggeva da eventuali spese straordinarie. E adesso c'è la preoccupazione invece di vedersi erodere piano piano anche questa possibilità, tanto che si arriva a fine mese senza aver risparmiato un euro, e quindi aspettare magari la pensione o lo stipendio per poter ricominciare a ricominciare nuovamente ad avere un piccolo castelletto, diciamo così, di soldi da poter poi distribuire, razionare nel corso del mese. Tutto questo a discapito sia dell'alimentazione sia dei generi anche non alimentari, come ci ha illustrato molto bene, in maniera molto efficace, Ugo Bellesi. Noi non ho letto tutto, per chi fosse interessato lo può leggere su Cronache Maceratesi. Litiga, poi sale su una gru, allarme a Fontespina per una donna. C'è stato l'intervento dei vigili e forze dell'ordine che hanno ispezionato un cantiere. Non è stato trovato nessuno, tutto è partito da un litigio in famiglia. In poche parole, che cosa c'è da dire? C'è da dire che dopo una lite in famiglia degenerata, una donna è scappata, si è arrampicata su una gru di un cantiere in costruzione. Allarme intorno alle 21 di sabato sera nella zona nord di Cittanova, Fontespina, dietro al supermercato Siconte. Qui sono intervenuti in forza vigili del fuoco e carabinieri, allertati per la presenza di una donna che si era arrampicata su una gru di un cantiere dove sta sorgendo una nuova edificazione. All'arrivo delle forze dell'ordine e dei pompieri, però, della donna non c'era più traccia. Vigili del fuoco intervenuti con due mezzi e hanno anche illuminato tutta l'area per individuare la donna. Tutto nasce da una lite in famiglia che sarebbe degenerata, e così via. Alle 23 la donna non è stata comunque rintracciata, perché poi magari si è data anche alla fuga. Questo è quanto. Andiamo al fatto a Materi che cade con la bici e batte la testa. 58enne è stato soccorso nell'ambulanza, è stato portato a Torrette. L'uomo era vicino a Canfeito quando appunto è caduto. Assalto al banco, ma te ne abbiamo già parlato nella notte a Santa Maria Apparente, qui un grosso boato, ma i ladri non sono riusciti a portare via nulla. E con questo passiamo velocemente anche a Cronache di Ancona per vedere che cosa ci riserva. Nervoso al controllo dei carabinieri, un 24enne finisce per essere arrestato perché aveva addosso droga e denaro. Questa è un'operazione dei carabinieri e dei militari del radiomobile, l'hanno notato in via Flaminia questo individuo e dopo la perquisizione hanno rinvenuto circa 322 grammi di cocaina, altre tre dosi sigillate da 5 grammi l'una circa di cocaina e oltre 1.400 euro in contante. Colto da infarto al forum in hotel, salvato dai medici presenti con l'utilizzo del DAE di Porto Novo. L'incontro si era da poco concluso e l'uomo, un 70enne di Osimo, accusato di malore mentre era a cena. Subito soccorso nella struttura, non era però presente il defibrillatore, che fortunatamente era stato però inaugurato nella baia lo scorso agosto. Recuperato e utilizzato, le condizioni cliniche sono state stabilizzate, successivo poi è stato il suo trasporto in codice rosso a Torrette. Comunque sembra che appunto se la sia cavata, grazie a Dio. Pizzicato ad urinare su un parcometro, denunciato quarantenne, molto in mente in segno di sfregio, è stato notato sempre ad Ancona in centro dei poliziotti in servizio durante i controlli di fine settimana. Io non ne prolungherei tanto questa rassegna stampa di oggi, lunedì 4 marzo. Ci fermiamo qui, un grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Asterio Dubaldi.